tenete presente che i partiti sono presenti in tutti i sistemi democratici rappresentativi, come è ovvio. Non c'è nessun paese che organizza l'attività politica fuori dai partiti, perché i partiti sono la base dell'elaborazione dei diritti politici. E dai partiti che nascono, che dovrebbero nascere le politiche. Molto diversa però l'organizzazione dei partiti, e anzi i sistemi rappresentativi si dividono soprattutto per tipo di struttura dei partiti. Pensate per esempio a cosa sono i partiti dei Presidenti Uniti. I partiti degli Stati Uniti sono strutture estremamente leggere, che hanno una funzione quasi esclusivamente elettorale. Tra l'altro una funzione elettorale largamente svuotata dal sistema del primario. Dove prendete la legislazione degli Stati, degli Stati americani, sulle elezioni, avrete delle belle sorprese. Primo, che le norme elettorali sono piccolissime. Le norme più complicate sono quelle sulle primarie. E non c'è una regola generale dello Stato sulle primarie. La legge che so io della California, della Pennsylvania, recepisce la legge elettorale, recepisce nella legge quelli che sono le autoregolamentazioni date dai partiti. Tra cui c'è una regola tra le primarie e i repubblicani, una regola tra i primari democratici e poi casomai una regola ulteriore per eventuali altri gruppi. È strano come meccanismo, ma questo è un meccanismo che rispecchia a fondo la struttura dei partiti americani, che sono sostanzialmente dei comitati elettorali, dei grossi meccanismi che servono per raccogliere fondi e per selezionare i candidati. Dove la selezione dei candidati è una lotta intestina tra i candidati, a colpi di casunde reciproche, eccetera, anche piuttosto costosa, alla fine del quale esce il candidato del partito. E come si svolge questa opera di scrematura? È in larga parte lasciata l'autoregolamentazione dei partiti. Per cui in alcuni partiti si fanno delle votazioni aperte, in alcuni stati, in alcuni partiti, in altre situazioni le votazioni sono riservate agli iscritti, in altre ancora ci sono dei cosiddetti caucus, che sono il sistema indiano, e cioè delle assemblee elettorali, e attraverso questo lavoro di selezione si giunge al candidato. Al candidato perché, come vedremo, poi il sistema è un sistema maggioritario, uninominale, in prevalenza. Noi abbiamo una struttura dei partiti europea, cioè di costruzione dei partiti molto più forte. Non avevamo, perché adesso i partiti sono, come dire, dileguati o quasi in Italia. Ce ne sono talmente tanti perché si è persa quella che è la vera organizzazione dei partiti. Ma se voi guardate la Germania, la Spagna, la Francia e l'Inghilterra soprattutto, lì trovate dei partiti con delle fortissime organizzazioni. Anzi, l'organizzazione del partito inglese è forse una delle cose più fenomenali. Nulla si svolge in Inghilterra sul piano della rappresentanza che non sia mediato dai partiti. E questo è un meccanismo che è stato costruito politicamente e su cui poi è innestata una legislazione elettorale che ha fatto sì che questo meccanismo si corroborasse. La regola in Inghilterra è che il partito si presenta all'elezione dopo aver deciso al suo interno chi è il leader, quindi una lotta politica tutta all'interno delle segrete stanze del partito e dei suoi associati. Questa lotta politica finisce con esprimere un leader, e questo leader che si porta dietro il partito alle elezioni, e se vince le elezioni, poi vedremo con quale sistema elettorale, lui automaticamente diventa premier. Tanto è vero che adesso che Blair ha un po' sgretolato la sua capacità di guida del partito, lo hanno costretto a annunciare che si dimetterà per dare spazio al suo concorrente in termini di partito. E la prossima manfrina per decidere quando è che ci sarà questa sostituzione, ma sarà una sostituzione sostituzione fuori dai regimi elettorali, cioè noi avremo un elevato caso in Inghilterra di sostituzione del Premier fuori dai meccanismi elettorali. È quello che è successo anni fa, prima di Blair, con la Thatcher, Margaret Thatcher, che è stata la vera regina di Inghilterra, devastandola per un bel po' di anni, conservatrice, alla fine è stata costretta a rimettersi dal suo partito, che ha nominato come sua erede, quindi come Premier, Major, il quale ha perso le elezioni perché è sparito la scena elettorale, perché hanno vinto i laburisti, guidati da Blair. E lì l'organizzazione del partito è la vera struttura governanza. È talmente vero questo che anche le elezioni dei deputati nei collegi periferici non si svolge tanto sulla persona del deputato, ma della sua appartenenza al partito. Chi va a votare nel suo collegio per conservatori, laboristi, di club, eccetera, vota il partito più che il rappresentante. Per il semplice fatto che la forza del partito è tale che il singolo rappresentante non conta niente. Mentre da noi i deputati, meno male, hanno il loro collegio elettorale e riescono a portare a Roma gli interessi della provincia e riescono a farli pesare al momento del voto, perché per esempio il senatore argentino è riuscito a far pesare 14 milioni di euro per i cittadini italiani all'estero e queste cose qui, una cosa del genere in Inghilterra non ci sarebbe, perché in Inghilterra il deputato eletto in una circoscrizione è trasparente, non c'ha peso nel partito, perché è il partito a candidarlo. E lui non ha contrattazione col partito. Avere contrattazione col partito dipende dall'organizzazione del partito, dalla tenuta del partito, dalla forza del partito. Questo era abbastanza vero in Italia fino al 92, che è un paese con un sistema di partiti piuttosto forte, piuttosto organizzato, ma è molto meno vero oggi. Non si spiegherebbe perché oggi in Italia abbiamo una serie di liste con la faccia. Cioè la faccia di Mastella con la lista di Mastella, la faccia di Di Pietro con la lista di Di Pietro, la faccia di Zattinotti con la lista di Zattinotti, ma sono tutte liste sostanzialmente riflette di più che meno, Di Pietro e Mastella sicuramente di più, sulla immagine del leader, che è un rovesciamento del piano, non è più il partito che seleziona il leader, ma è il leader che si forma il partito. Noi abbiamo avuto la lista Pannella, la lista Bonino, la lista Dini, personaggio di canale come persona, di un'invisibilità fisica assoluta, se questo lui vuole bucare lo schermo deve proprio fare come Zidane, nel senso proprio prendere il ricorso e buttarsi dentro. Eppure c'è una lista Dini. Sì, sì, no, vale anche per partiti grandi, perché escluso Forza Italia, anche altri partiti hanno più la tradizione del partito, dico AN e DS, soprattutto la Margherita, non si capisce bene che cosa sia, poi cosa c'è, UDC, UCCC, quelli lì, sono realtà diverse, ma per esempio sia AN che DS, che sono i vecchi partiti che hanno cambiato le insegne, per cui hanno una tradizione di partito, hanno una certa difficoltà a esprimere una leadership, che questo è abbastanza normale, nel senso che sono molto legati al proprio interno, non abbiamo avuto una perdita di collante dei partiti. Anche l'identificazione dei partiti, per la parte avere 40 partiti come abbiamo in Italia, voi capite che è difficile avere 40 idee politiche. Si può avere 40 idee politiche? Cioè, vorrei che si divide l'idea politica con delle linee talmente forti da tagliare tutti i temi, perché noi comunque dice, ma io sono più verde di te, sì, ma io sono più favorevole di te alla legge Biagi, ah, non c'è dubbio, ma io sono più favorevole di te alla, che so io, al conto di Messina. Partiti che hanno una posizione politica che tagli tutti i temi in maniera così identificata, noi li abbiamo persi. Ed è stato teorizzato come una laicizzazione della politica italiana, nel senso che la politica italiana ha perso quel tanto di ideologia nei partiti che rimaneva delle strutture quasi ecclesiali, no? Uno era di fede comunista, l'altro di fede del cristianesimo. Però sul problema dell'energia, o lei ha un ufficio studi, ma un ufficio studi serio, che riesca a avere i calcoli, i dati, le proiezioni, gli studi scientifici, cioè c'è un gruppo di esperti sull'energia, che le danno i dati su cui lei sviluppa una linea politica, e allora questo significa che lei è del partito rosa, rosso e blu, c'ha una linea di partito sull'energia, e lei, sindaco di Rovigo, quando parla della lista rosso, verde, blu, rosso, verde, blu, non c'è poco cambiata, e parla dell'energia, si sta sulla linea del partito. Se no, in Italia ormai funziona così, che il giornalista gira a intervistare i politici sull'energia nucleare e i partiti, i politici dello stesso partito parlano dicendo quello che pensano in quel momento loro. Ma no, era Cassino Garcia. Uno prima di parlare di informati, e chi informa i politici italiani? Dov'è la base informativa? Allora, noi avevamo una struttura dei partiti estremamente costosa. È vero. Però è anche vero che la politica costa. Cioè, l'idea che una qualsiasi impresa, società per azioni di medio livello spenda diversi milioni di euro in consulenze, mentre chi governa il paese vada bello e nudo dicendo quello che pensa, è un'idea folle. La dimostrazione è che se prende le ultime 100 interviste in televisione dei nostri leader su qualsiasi problema, sente 100 cretini che dicono 100 cose diverse, improvvisate e improvvisate. Uno non può mica può sapere tutto, no? Allora, chi è che sta per il partito? L'elaborazione delle idee nasce nei partiti, perché se no dove nasce? La risposta può essere, certo, nasce Fininvest, nasce la Fiat, nasce la Telecom, eccetera. Dietro, se non c'è l'elaborazione del partito, c'è l'elaborazione dei poteri forti, cosiddetti. Allora, uno deve scegliere se preferisce avere una politica italiana stabilita dalla Banca d'Italia oppure da un partito che vota. Capisce? Capisce che è il problema. Costo della politica è un affare serio, molto serio. La politica deve costare perché sennò abbiamo i dilettanti dello sbaraglio. Da anni che abbiamo i dilettanti dello sbaraglio. Poi che in Italia la politica costasse molto più di quello che era invece del nostro paio di mani. Però la struttura dei partiti, ripeto, è una questione che dà l'organizzazione del corpo, il resto è pelle, ma lo scheletro è dato dai partiti. E allora è vero che il mandato imperativo in qualche modo nel paese a struttura partitica forse esiste eternamente. Perché deve essere così. Deve essere così. Io ti cambio le elezioni, tu sottoscrivi un programma e quel programma ti vincola nelle posizioni politiche del partito. Tu non sei d'accordo? Discutere nei luoghi deputati del partito. Ma fuori dal partito quella è la linea politica, quella, non quella con 100.000 varianti, giusto perché ci sono 100.000 anni. E lo scollamento della politica italiana è dovuto anche alla perdita di investimento. Noi siamo un paese di folli che ha abolito per referendum il finanziamento pubblico dei partiti, perché i partiti non hanno più finanziamento da parte dello Stato, e l'ha sostituito in via surrettizia, per aggirare un po' questa cosa del referendum, tramite il pagamento delle spese elettorali, e cioè trasferendo i soldi e l'aumento delle prebende. Sono reduci della Sardegna, dove i consiglieri regionali prendono 18.000 euro al mese, e ho avuto il piacere di dire in faccia, siete in grado di avere un'attività professionale paragonata alle vostre prestazioni professionali? Perché questo è il problema, voi guadagnate, siete in grado di dare una risposta in termini di professionalità della politica. La professionalità della politica non è un preso del singolo politico, è la sua organizzazione, E questo è stato. Siamo un paese complesso che deve avere un'organizzazione governante complessa, e non si può proprio permettere di avere i dilettanti o il baraglio. La televisione che vede questa fila di gente che improvvisa di per lì una risposta che il giorno prima a negare quello posto, il giorno dopo di una certa versione, questo non è una struttura governante. Allora noi siamo approdati sicuramente a un sistema di rappresentanza indiretta basato di conseguenza sul sistema elettorale, di cui dobbiamo parlare adesso, è fondato sui partiti, perché questa è la traccia in Costituzione, no? Rappresentanza, sistema elettorale, sistema dei partiti. In realtà abbiamo dei grossi problemi, perché abbiamo copiato due volte la legge elettorale e distrutto una struttura dei partiti. Per questo ci troviamo anche di fronte a una situazione paradossale come quella italiana, che non c'è nessun altro paese europeo, nessun altro. Non c'è in Francia, non c'è in Spagna, non c'è in Germania, cosa qui. E allora cominciamo a parlare del sistema elettorale. Cominciamo a parlare, come parleremo anche più in là, cioè, è un tema talmente complesso. Esistono sistemi elettorali buoni e sistemi elettorali cattivi? La risposta è no. Il sistema elettorale è basato essenzialmente sul meccanismo di trasformazione di voti in seggi. Questo è il sistema elettorale. Nella sua linea essenziale. Intorno al sistema elettorale, ma fortemente condizionante il sistema elettorale, c'è tutto quello che si chiama legislazione di contorno. Non a caso l'ho disegnata come un contorno. Si chiama tecnicamente così, legislazione di contorno, per cui c'è una legge sul sistema elettorale, maggioritario, proporzionale, con metodi di recupero, sbarramenti, eccetera, che riguarda proprio la trasformazione dei voti in seggi. Poi c'è una legislazione di contorno che è fatta di una serie di altre misure. Una ne abbiamo parlato fino adesso, finanziamento dei partiti, finanziamento della politica. Un'altra può essere la disciplina dei partiti, che in Italia non c'è. Un'altra può essere la disciplina della cosiddetta par condicio, e cioè della propaganda. E così via. Ce ne può essere tante, e diciamo che lo strumentario non c'è esteso, è molto incisivo. Pensate per esempio alla disciplina della propaganda elettorale, che in tutti i sistemi è un problema. Significa disciplinare la spesa per la campagna elettorale, per esempio. Ci sono o non ci sono limiti di spesa? E come si finanzia la campagna elettorale? Quali sono i controlli sul finanziamento della campagna elettorale? Che sono cose fondamentali in una democrazia. In America, per esempio, ci sono dei limiti di spesa molto contestati, ma ci sono, e ci sono delle regole sulla pubblicità dei finanziamenti. Si deve sapere chi è che finanzia la campagna elettorale di un candidato. Cioè, in America, che è un sistema dove il pagamento della politica, nel senso che la politica si compra, i voti si comprano, e tutto questo è sanato dalla pubblicità. Voi entrate nel palazzo del Congresso o del Senato, e vi trovate al primo piano gli uffici dei lobbying. I lobbying sono coloro che sono per mestiere incaricati di comprare i voti. Voi volete lanciare la nuova macchina a 5 ruote, perché è più ecologica, e vi rivolgete a un ufficio di lobbying dicendo: io ho questo progetto, investo top soldi, trovami voti. E questo è palese, politica zagaiing, contrattazione politica. I voti si comprano, il Presidente della Repubblica Americana, quando probabilmente dopo domani si troverà in minoranza al Congresso e forse anche al Senato, dovrà comprarsi i voti, palesemente. Comprarli anche in termini politici, tu vivi questo e ti dovrai l'altro. Ma far emergere il finanziamento della campagna elettorale è uno dei modi per regolare la campagna elettorale. Così come per esempio la legge da far condicio, che mette dei vincoli sulla apparizione dei partiti alla televisione durante la campagna elettorale, che è una cosa un po' ridicola, quello è un tentativo di mettere una regola per evitare che cosa? Per evitare che ci sia qualcuno che, possedendo tutte le televisioni e metà dei giornali, ovviamente può fare campagna elettorale in maniera del tutto anticoncorrenziale. È un problema di regolazione di mercato anche questo. È un mercato quello dei voti. È un mercato quello della pubblicità. È un mercato quello della pubblicità elettorale. E questo implica regolazione del mercato. E i meccanismi di regolazione sono meccanismi legislativi che condizionano il sistema elettorale. Cioè, noi non possiamo capire il sistema elettorale se ne siamo legati soltanto a questo. C'è molto di più. Però di questo dobbiamo parlare. Come si trasformano i voti in seggi? Il collegio è la dimensione territoriale in cui avviene la trasformazione dei voti in seggi. Ogni collegio vota un certo numero di deputati e qua, o senatori. E qua la differenza di rappresentanti. La differenza è fondamentalmente tra collegi uninominali e plurinominali. La differenza è implicita, il collegio uninominale è il collegio che vota soltanto un rappresentante. Quelli plurinominali, lo stesso collegio vota più rappresentanti. Voi vedete che la differenza è intuitiva. Se noi prendessimo la Repubblica Italiana e la divisione di estero, se ne dividessimo in 630, quanti sono i deputati, collegi uninominali, quale sarebbe il risultato prevedibile delle elezioni? Allora, posso ammettere che Di Pietro vinca in Molise? Uno, ma trovate un altro collegio che vota Di Pietro, come prima scelta o un suo candidato. Capisco che Mattella vinca in Campania, casa sua vince. Ci possono essere episodi del genere, ma tendenzialmente la parte del leone la fanno i grossi partiti. Questo ovviamente entra nel calcolo dei partiti. Nel calcolo dei partiti entra l'idea che per organizzarsi su un collegio uninominale devono presentarsi già coalizzati. Tendenzialmente, facendo passare questo sistema un paio di volte, ci ritroveremo con due partiti in Parlamento. Dopodiché due partiti saranno dopo Acerbo, di tutto quello che volete, ma noi andremo a votare due partiti o due schieramenti, due liste. Se noi abbiamo collegi plurinominali, non abbiamo risolto ancora il problema. Perché il problema è quanti? Quanti rappresentanti si votano nel collegio? Perché se ne votiamo tre, è un conto. Se ne votiamo 27, è un altro. Completamente diverso l'esito. Immaginate di avere 630 diviso 3, viene anche bene, fa 210 collegi. Ogni collegio vota tre candidati. Io non sto dicendo con che sistema, non mi interessa come sistema, come vedete. essere maturitario o personale, bisogna quel momento. Il pane, per esempio, se un sistema proporzionale, che di conseguenza, come sia in altra puntata, è un sistema che tendenzialmente porta il Parlamento a rispecchiare tutte le opinioni del Paese. Il nostro sistema tradizionale fino al 1992 e poi in parte continuata e oggi è stato ripreso, lo vediamo di nuovo, il sistema proporzionale dal 2005. Ma in Spagna i collegi sono tendenzialmente con tre rappresentanti, cioè con le grandi città. Il che significa che dovendo raggiungere il quorum per essere eletti, diciamo che un 30% dei voti bisogna averlo. Può essere che il primo partito ne abbia 50, il secondo 30 e il terzo 20. Come vedete, sono tre partiti che si organizzano. Noi stiamo costruendo un meccanismo elettorale che tende ad avere un effetto di riduzione dei partiti. Nessuno con un piccolo partito si presenterà alle elezioni da solo, perché non c'è nessuna speranza di essere eletto, se non a Madrid e a Barcellona, che volutamente sono stati lasciati come collegi con molti rappresentanti. Allora magari il rappresentante della lista Cabernet del Salame si presenta a Madrid e fa un deputato. Dopodiché io mi trovo solo in Parlamento e non conto niente. Non faccio io la maggioranza, è come se non ci fosse. Non ho spazio politico. L'effetto in Spagna è stato quello di creare un sostanziale bipolarismo. Sono questi due partiti che si giocano. Pur avendo un sistema proporzionale. Capite? Allora, il problema di un sistema elettorale è un problema che va, anche guardando soltanto all'asse centrale della nuova legislazione di contorno, va a produrre effetti estremamente diversi a seconda delle condizioni in cui viene prodotto. Se noi apriamo un normale manuale su queste cose, la prima cosa ci dice che la grande divisione del sistema elettorale è quella tra sistemi proporzionali e sistemi maggioritari. E poi ci dicono che la differenza qui dentro è secondo che di plurality rarity o di majority. Qual è la differenza tra questi tre sistemi? Sì, la differenza è pesante. Il sistema proporzionale, come sua filosofia, avrebbe quello di rendere perfettamente rispecchiata nel Parlamento la frantumazione politica del Paese. Per cui se nel Paese si organizzano 10 partiti, in Parlamento ci saranno 10 partiti. Questa è l'idea del sistema proporzionale, che ha una sua giustificazione, nel senso di dire che il Parlamento è lo specchio del Paese. Tende a produrre molti partiti perché i partiti non hanno nessuna ragione di coalizzarsi. Questo lo studierete in economia politica. E sono le leggi di mercato. Se voi avete, c'è un esempio, adesso mi ricordo, me l'ho studiato circa 40 anni fa, forse 49, ma insomma, non so se me ricordo bene, era il mercato dei saponi, dei detersivi. Il mercato dei detersivi è tendenzialmente dominato da tre multinazionali, la Corteca, la Gendler e non so quanti sono quali altri. Queste tre multinazionali si dividevano la larga parte del mercato. Ognuna di loro aveva prodotto un'infinità di prodotti, nel senso che la stessa casa aveva, non so, Dash, Dixon, Tide e così via. Perché? Perché ogni prodotto era diretto alla sua nicchia. Allora c'è il prodotto biologico per la lavandaia biosensibile verde, e c'è il prodotto ipertecnologico per la lavandaia computerizzata, e c'è il prodotto profumato perché la lavandaia che puzzava e così via. ma tendenzialmente era interesse del produttore inseguire le nicchie. Inseguire le nicchie significa che hai visto mai che in Italia non ci sia un movimento a favore del Cabernet, mi dice Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, queste sono divisioni interne, facciamo un partito del Cabernet. Quanti voti prenderà? Lo 0,8? Bene. Fa un deputato. E allora in Parlamento si rispecchiano tutte le nicchie possibili e si tende a moltiplicare le nicchie fino a un certo livello, cioè fino a raggiungere a quel quorum minimo per fare almeno un deputato, se no i voti si perdono. Per questo i sistemi proporzionali, si dice, tendenzialmente hanno come effetto legittimare un Parlamento come arena politica, nel senso che in Parlamento tutte le componenti sociali trovano il loro speaker, il loro portavoce, il loro rappresentante. Perfetta democrazia in quanto corrispondenza del Parlamento al corpo elettorale, perfetta paralisi per quanto riguarda il governo, perché è evidente che avendo 10 partiti, quando si deve fare il governo bisogna mettere d'accordo quel tanto di partiti che fanno una coalizione che raggiungono la maggioranza. E che vuol dire che io vado a votare, io sono fedele del Cabernet, voterò tutta la mia vita Cabernet, ma il mio partito non andrà al governo. O se andrà al governo, se il mio piccolo partito svilupperà solo il ministero più inoffensivo e inutile. Il governo verrà deciso dalle segreterie del partito dopo le elezioni. È un modello. Un modello che abbiamo avuto in Italia, un modello che c'è in Olanda, che è il cosiddetto modello delle democrazie consociative, perché questi partiti alla fine devono mettersi d'accordo e si mettono d'accordo al di fuori della volontà degli elettori.